Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento. Io sono Marco Mongello e con noi oggi abbiamo Patrizia Toia, eurodeputata PD e vicepresidente della Commissione Ricerca, Industria ed Energia. Allora, oggi sulle prime pagine dei giornali c'è questo Sofagate, l'incidente diplomatico avvenuto ad Ankara con la presidente della Commissione e il presidente del Consiglio UE. Di chi è la responsabilità per il trattamento subito da Ursula von der Leyen?
Sì, diciamo che è accaduta una cosa molto grave, che è più che un incidente diplomatico, è un vero caso, che rivela tantissimi aspetti che non vanno. Innanzitutto c'è un tema molto grande di fondo, che è la qualità e i contenuti dei rapporti tra l'Unione Europea e la Turchia, che ha tante sfumature, dall'immigrazione ai diritti umani, alle politiche del Mediterraneo, eccetera. Ma per il momento lo tralascio, perché parliamo del fatto che è accaduto, non dando alla Presidente il posto a sedere che merita l'istituzione. In questo caso non è un problema di posto a sedere, ma di come si considera il ruolo della Commissione Europea e il peso della Commissione Europea. Il fatto che i due uomini poi abbiano, diciamo, siano stati comodamente seduti mentre la Presidente era in piedi e imbarazzata poi si sedeva in un angolo di un sofà laterale, dà tutta la misura, primo, di chi è Erdogan anche in questa, diciamo, circostanza, perché certamente la prima responsabilità è sua, perché il suo cerimoniale ha preparato questo tipo di accoglienza e quindi chiaramente lui ha voluto dare a questa donna una forma di affronto, diciamo, di non riconoscimento, di messa lì ai margini. C'è anche però una responsabilità, e su questo adesso ci stiamo anche interessando a livello europeo, del Presidente del Consiglio, Michel, che anziché prontamente alzarsi, non solo per una questione di educazione, di galanteria, sia chiaro, ma proprio per dire qui c'è una collega che ha la stessa responsabilità mia, tu non puoi permetterti di trattarla così. Questo sarebbe stato il segno se lui avesse ceduto il suo posto o si fosse seduto a fianco a lei. Qui la forma, diciamo, indica problemi di sostanza. Quindi la prima responsabilità gravissima è di Erdogan, che ne ha tantissime altre di responsabilità e di colpe. Ma noi dobbiamo anche dire che anche Michel ne esce molto male, ha commesso un'azione mediocre nella forma, spregevole e inadeguata per quello che è il suo ruolo, e quindi noi stiamo chiedendo in Parlamento europeo che ci sia una qualche forma di sanzione formale, può essere una censura, può essere un'altra forma, che dica tu hai sbagliato e noi te lo notifichiamo istituzionalmente. Qualcuno chiede anche le dimissioni, anche io ho firmato una lettera in questo senso, però non credo, diciamo, che ci saranno, per essere franca. Credo piuttosto che dovrà essere fortemente sanzionato, perché ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza al ruolo di Presidente del Consiglio. Poi ci sarebbe anche un discorso su come sono i poteri in Europa e di come dovremmo riformare le istituzioni europee, per me abolendo il Consiglio europeo, quello biennale che oggi rappresenta Michel. Ma questo sarebbe un lungo discorso sulle istituzioni e sulla, diciamo, il bisogno di andare un po' più avanti nell'integrare l'Europa, nel farne un soggetto più pienamente, diciamo, responsabile, anche più snello nelle sue istituzioni.
In Europa questo caso ha fatto riemergere con prepotenza la questione della parità di genere, che è una questione quanto mai di attualità. Esiste una questione di parità di genere a livello di vertici europei e di istituzioni europee? E cosa sta facendo l'Unione Europea per la parità di genere?
È importante dire che, diciamo, questo scandalo che ha creato in tutta la società l'opinione pubblica europea, noi deputati siamo subissati, diciamo, di proteste, di mail, di messaggi, eccetera. Questo scandalo significa che in Europa è inaccettabile un comportamento che verso una donna non riconosca la parità come gli altri, quindi alla pari degli uomini. Questa negazione di una condizione di parità che si è appunto manifestata con questo gesto è qualcosa di inaccettabile. Perché è inaccettabile? Perché in Europa il tema della parità è fortemente connaturato alle stesse fondamenta, diciamo, dei principi europei, no? Nella Carta di Nizza, che è la nostra Carta dei Valori, questo punto è espresso anche in termini di diritti, di riconoscimenti giuridici, 2015, tutta l'azione della Commissione europea è stata orientata a programmi di lavoro, a interventi, eccetera, che hanno puntato all'obiettivo della parità, che ha bisogno sempre di essere sviluppata, non è mai raggiunta una volta per tutte, anche quando giuridicamente c'è, manca in molti settori, si pensi al gender gap, per esempio. Formalmente c'è una parità, ma nella realtà, nelle retribuzioni, anche per parità di mansioni, c'è, si calcola un 16% in meno in certi paesi per le donne rispetto agli uomini. Non c'è abbastanza condizioni di parità nelle istituzioni. Nel livello europeo siamo abbastanza avanti in questo senso, in Parlamento siamo quasi alla metà, non ancora, ma insomma siamo a un buon punto. In tante istituzioni adesso ci sono proprio dei programmi per raggiungere questa balance, questo equilibrio di genere, anche nelle assunzioni della Commissione, eccetera, eccetera. Però il fatto che c'è un po' questo raggiungimento nelle istituzioni bruxellesi non vuole affatto dire che c'è nelle altre, in tutti i paesi e in tutte le realtà. L'Europa punta su molti punti, ne riassumo su tre. Innanzitutto sempre il tema della lotta alla violenza alle donne, che purtroppo non è sradicato per niente. E si pensi tanto che Erdogan vuole retrocedere dalla Convenzione di Istanbul, che porta il nome di una città del suo paese, peraltro, ma anche in Europa recentemente, l'abbiamo visto, la Polonia e altri paesi hanno tentato di dire che insomma non ratificano, non vogliono applicare, perché la sentono quasi un pericolo, questa parità delle donne lo sentono un pericolo per la società, invece che essere un elemento di accrescimento della società. E quindi il tema dei diritti e della violenza di genere, contro la violenza di genere, il tema della il ruolo delle donne nel mondo economico, che vuol dire sia i livelli dei consigli di amministrazione, ma vuol dire anche il lavoro, la possibilità di esprimersi a tutti i livelli delle donne, dai più semplici ai più secondo le loro attitudini a quelli più elevati, perché l'occupazione è uno dei temi ancora da raggiungere come possibilità di contributo delle donne allo sviluppo di un paese, il tema dei servizi e della conciliazione e il tema anche, lo si chiama appunto, della presenza delle donne nei luoghi decisionali, che vuol dire le istituzioni, la politica, gli ambiti economici, ecco, eccetera. C'è tutto il tema delle donne e la scienza, quindi insomma la politica di parità che non è mai raggiunta, perché nuovi campi si aprono, nuove minacce, nuove opportunità anche per la parità si manifestano. Su questo tema l'Europa è molto vigile, devo dire, si può sempre fare di più, certo, ma ecco, manca secondo me una cosa che è un po' il mio pallino. Noi dovremmo riuscire a fare una direttiva europea, quindi diritto comunitario, che sanzioni la violenza alle donne come un reato specifico. Purtroppo in certi paesi non c'è, in Italia c'è. E quando non c'è questo reato riconosciuto, vuol dire che si sottovaluta il tema della violenza alle donne. E quindi io penso che dovremmo lottare un po' per questo, creare una base giuridica e anche fare una direttiva europea che ogni paese sarebbe obbligato a ratificare. Altro che la Polonia o questi paesi allontanarsi dalla Convenzione di Istanbul, dovrebbero per forza mettere nel loro corpo giuridico anche questo reato. Quindi insomma un bilancio non completo, però abbastanza anche ricco di cose buone, quello della politica di genere, di parità di genere in Europa.
Restiamo sulla stretta attualità e affrontiamo l'argomento vaccini. In un'intervista ieri a diversi giornali internazionali, il commissario Breton ha ribadito che l'Unione Europea centrerà il suo obiettivo per la campagna di vaccinazione, cioè il 70% degli adulti vaccinati entro l'estate. Ieri, parlando al Senato, la Meloni ha detto che quello dei vaccini è il più grande fallimento dell'Europa. Chi ha ragione tra i due?
Era saltato un attimo l'audio, vi chiedo scusa. Dice che la Meloni ha detto che è il più grande fallimento. Ecco, dico, questa è la più grande bugia della Meloni, che forse ne ha detto anche altre, ma questa la dice grossa. Perché? Perché non è affatto vero che l'Europa ha fallito. L'Europa ha fatto una cosa pregevole, lo dico in poche battute, sostenendo la ricerca, facendo un'azione comune di vaccini, di acquisto, senza la quale oggi assisteremmo alla lotta tra paese e paese per accaparrarsi le dosi senza che ce ne fossero in più. E quindi veramente è stato positivo, però anche in queste cose positive sono mancate altre cose. Per esempio, ci voleva nei contratti probabilmente qualche misura più dura per ottenere in modo intransigente rispetto dei contratti stessi, perché noi ci siamo trovati con Pfizer che ha fatto la sua parte anzi anche un po' aumentato. Probabilmente anche Johnson & Johnson, anche Moderna rispetteranno, dico probabilmente perché devono ancora concludere le consegne, le loro promesse. Chi ha mancato miseramente e platealmente è AstraZeneca, che ne ha consegnate la metà forse, ecco, e quindi ci ha lasciato un po', diciamo, in arretrato rispetto a quello che erano gli obiettivi del piano. Adesso si sta cercando di recuperare con altre dosi di Pfizer, di chi può, di aumentare gli altri contratti. Però se forse avessimo avuto una leva più dura nei contratti, io lo dico perché bisogna dire le cose buone e anche i limiti delle cose europee. E l'altro punto che è partito un po' tardi, l'ho detto in tante sedi, quindi non ho problemi a ribadirlo, è quello di fare una vera e propria politica industriale per, primo, potenziare la produzione e avere dosi di vaccino sufficienti nell'emergenza adesso e un domani per l'eventuale riproporsi di questa pandemia, un ritorno, e per anche affrontare il tema del vaccino bene globale, perché dobbiamo pensare anche al resto del mondo, non solo per bontà, diciamo tra virgolette, ma anche per interesse, perché se non vacciniamo tutti rischiamo di essere ricontagiati. Scusi, quando dico che è mancata la politica industriale, intendo anche dire che in passato forse bisognava essere più avveduti, puntare di più, anche prima della pandemia, su una ricerca che ci mettesse in condizioni di avere una risposta pronta europea, cioè avere un vaccino europeo, un brevetto europeo, una nostra capacità. Così è stato un po' avviato in ritardo questo percorso, però è in atto molto decisamente, tant'è vero che con l'azione di Breton, diciamo, che ha creato questa task force, ha coinvolto tutti i paesi e anche l'Italia, ha chiesto a tutti, alle imprese e paesi, mettete a disposizione tutto quello che potete, accordatevi tra voi, date licenze d'uso in modo da rafforzare la produzione, che non è semplice, lo sappiamo, perché produrre il vaccino più efficace, quello RNA, richiede anche avere i bioreattori, richiede avere centinaia di componenti, quindi una buona catena di approvvigionamento, però insomma le cose anche difficili si devono fare quando i tempi sono difficili. Quindi questa azione ci consentirà di avere un aumento della produzione, di raggiungere questi obiettivi, se lo dice così decisamente la Commissione, io credo che sia possibile. Naturalmente anche le regioni dovranno fare il massimo, cosa che non è avvenuta ovunque, per rafforzare tutta la campagna vaccinaria. E c'è un altro punto, lo dico solo per titolo, se vogliamo trovarci pronti anche in futuro, se vogliamo avere anche una serie di opzioni in mano, come si dice, un portafoglio di opzioni, un ventaglio, noi dobbiamo essere pronti a usare due strumenti straordinari, oltre che pungolare le imprese, aiutarle a moltiplicare la produzione. E i due strumenti straordinari sono accettare in sede Organizzazione del Commercio, Mondiale del Commercio, anche una temporanea sospensione dei brevetti e della proprietà intellettuale, in modo che sia a disposizione di chi possa. E se guardate, se dovremo affrontare il problema a livello mondiale, io credo che lì dovremo arrivare. Oppure la strada delle licenze obbligatorie, che vuol dire che se tu sei un'impresa che ha il brevetto e produci 100, ma io ne ho bisogno 200 di quelle dosi, io Stato ti dico, tu devi dare forzatamente la tua licenza anche a un'altra impresa che è in grado di produrre gli altri 100 che mancano, dietro il pagamento di qualche royalties eccetera. Molti mondo imprenditoriale si spaventa di questa ipotesi. Io penso che le imprese devono essere certe che non facciamo questo, se lo faremo contro di loro, ma lo facciamo perché in un momento straordinario in cui vediamo che la gente muore, l'economia muore e non si può a lungo andare avanti così, anche strumenti straordinari si usano e si chiede a tutti di fare la loro parte. I sacrifici li fanno i cittadini, le istituzioni stanno correndo, forse anche le imprese possono in questi tempi, diciamo, accettare anche misure straordinarie. L'importante, insomma, è che soluzione A, soluzione B, soluzione C, si arrivi al risultato, e se basta la soluzione A degli accordi volontari può andare bene così. L'importante è che noi si abbia il prodotto sufficiente per poter metterci in sicurezza, fatto salvo i furbetti e chi si è fatto vaccinare che non meritava, e quella è una grande vergogna, ma dobbiamo avere dosi per tutti, a partire da chi ne ha più bisogno.
Perché gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono più avanti dell'Europa nella campagna di vaccinazione? Qualcuno dice che la Gran Bretagna sfrutta il vantaggio di essere uscita dall'Unione Europea. C'è una relazione tra la velocità della sua campagna di vaccinazione e l'uscita dall'Unione Europea?
Direi di no, perché innanzitutto perché non è l'autosufficienza che paga. Alcuni oggi dicono fare da soli è meglio, assolutamente no, perché la stessa Inghilterra che fa da sola ha bisogno delle dosi del suo AstraZeneca prodotto in Italia e in Europa. Quindi da sola, se noi chiudessimo davvero le frontiere, diciamo, e impedissimo le esportazioni, ecco che l'assioma fare da sé è meglio cade miseramente. Perché sono avanti? Sono avanti per due ragioni diverse. La prima ce l'hanno in comune, è che entrambi hanno una grande azienda col brevetto che è del proprio paese. Gli americani hanno Pfizer e hanno Johnson & Johnson, gli inglesi hanno AstraZeneca, e questo significa che se tu, paese, hai o investito direttamente nella ricerca di queste società o hai queste società nella tua realtà, sei avvantaggiato, perché hanno certamente un rapporto privilegiato. Per questo ho detto prima, è un peccato che l'Europa si deve attrezzare e non abbia società europee che hanno. BioNTech è europea, ma BioNTech è piccola rispetto alla Pfizer con cui è in collega. Associata, e quindi si può dire che è tutta prodotta società americana. Noi puntavamo molto su CureVac, che doveva e Sanofi francese, ma nessuna delle due è arrivata alla fine per ora del vaccino, e quindi diciamo che questi paesi che lei ha citato sono stati avvantaggiati da questo. L'Inghilterra è stata anche avvantaggiata da un altro fatto, secondo me, che dopo tanti errori iniziali, vi ricordate quando Johnson diceva, ma insomma anche se poi la gente muore, sono anziani, era negato tutto, poi l'ha avuto lui il Covid, forse aperto gli occhi, e dopo quella fase ha usato anche misure drastiche. Da noi parliamo sempre di quanti vaccini hanno fatto, ed è vero. Dobbiamo anche parlare del fatto che mi pare da metà dicembre fino a qualche giorno fa sono stati in lockdown severo, quindi hanno anche fatto misure molto restrittive per la mentalità degli inglesi, insomma anche particolarmente dure, e devo dire che queste misure di chiusura con un'intensa vaccinazione fatta anche, diciamo, con molta, qualcuno dice anche con un po' di organizzazione non proprio perfetta, curata dal punto di vista delle norme di sicurezza, però insomma hanno scelto questa strada e a quanto pare paga, e di questo posso solo essere contenta, perché meno morti ci sono in qualunque punto del mondo, è una buona notizia. Ma non c'è una relazione, non è che l'Inghilterra ha fatto questo perché ha fatto Brexit, ha fatto questo per le circostanze che ho detto che non c'entrano con Brexit.
Ora che c'è una parte in corso e che pendiamo tutti dalle labbra degli scienziati, sono tutti contenti degli investimenti dell'Unione Europea nella ricerca. Però in realtà lei, che si occupa proprio dei fondi europei per la ricerca, non è mai facile convincere gli stati membri e le istituzioni a stanziare dei budget sufficienti. Quanto è stato difficile arrivare al nuovo programma quadro europeo per la ricerca, e cosa significa avere questo nuovo programma? Quali sono le novità?
Dunque, il programma cui lei facendo si chiama Horizon Europe e segue l'Horizon 2020, che era l'ottavo, questo è il nono programma. Questo significa che per la nona volta l'Europa crea un programma di ricerca che dura 7 anni e che questo ha una dotazione, che è una buona dotazione. Quest'ultimo ce l'ha da 95 miliardi circa. Non è mai sufficiente, naturalmente, se la rapportiamo poi agli investimenti americani, eccetera, però è una buona cosa. Se a questo si aggiungessero anche i piani nazionali, e certamente l'Italia aumenterà, c'è stata tutta una sensibilizzazione degli scienziati, degli accademici, e certamente col piano nazionale di recovery e resilience ci sarà un investimento maggiore, ma se oltre a stanziare di più i paesi, e parlo dell'Italia, facessero una politica della ricerca e dell'innovazione, eccetera, strettamente connessa a quella europea, cioè cogliendo le opportunità dell'Europa, essendo più presenti, facendo più progetti e dettando un po' più le regole e usando facendo sinergia tra i fondi europei e i fondi regionali, anche i fondi regionali di sviluppo regionale hanno una parte di ricerca, poi i fondi della ricerca nazionale, io penso che ci sarebbe una massa critica molto più forte, più capace di farci essere leader tecnologici e del mondo della scienza, come vuole essere oggi l'Europa, che parla di avere una sovranità tecnologica, una sua capacità di innovazione che nasce dalla ricerca. E quindi io credo che ci vuole non solo più risorse, ci vogliono non solo più risorse, ma anche un approccio diverso, molto più complementare. Questo è il momento della condivisione della ricerca e dei dati, è il momento della cooperazione, non è il momento del tenere gelosamente per sé le proprie ricerche, i propri dati. Lei pensi che anche chi ha fatto il vaccino, ha trovato la soluzione del vaccino, si è avvalso di studi fatti con borse dell'European Innovation e dell'European Research Council, ERC dell'Europa, che ha finanziato tanta ricerca di base di eccellenza, e molte ricerche della biologia molecolare eccetera sono state la base per cui poi si è trovata questa metodica dell'RN. Quindi voglio dire, abbiamo tantissime capacità, tantissime risorse. Credo che ci voglia molta più sinergia e complementarietà per avere quella massa critica necessaria. Il piano europeo, se ho un secondo ancora, voglio dire, è molto ben congegnato, è molto articolato anche. Lo cito per pilastri. Ha un pilastro che è l'European Research Council, cioè il finanziamento, le borse Marie Curie, eccetera, tutte le infrastrutture di ricerca, cioè la ricerca di base di eccellenza. Questo è un primo pilastro. Poi, prima di arrivare al terzo, c'è tutta la parte, secondo mezzo, che è tutte i vari cluster di ricerca che toccano tutti i campi, dalla sanità alla sociale, al clima, all'innovazione anche nel campo delle scienze umane. Insomma, c'è tutto, tantissimi cluster che anno dopo anno vedono presentare dei bandi, far uscire dei bandi cui si può accedere. Ci sono 5 mission, l'Europa ha creato anche queste mission, che sono dei programmi di ricerca finalizzati a raggiungere risultati predefiniti. Ne cito solo 2. Uno è la lotta al cancro, pensate quanto è importante, anche se di questi tempi si sta un po' dimenticando perché siamo concentrati molto sul coronavirus. Un altro riguarda tutto il clima e altre 4 che riguardano l'ambiente. Queste sono una novità, queste mission. E poi c'è l'ultimo pilastro, che è la grande novità di questo piano, che si chiama European Innovation Council, e che è un council che fa finanziamento alla ricerca che diventa però prodotto quasi, che diventa trasferimento tecnologico, e vuole finanziare start-up, giovani che fanno proprio questa innovazione anche disruptive, che creano prodotti nuovi grazie alla ricerca. Ma io non penso che sono campi separati, penso che la ricerca di base, l'innovazione tecnologica e tutta questa, diciamo, collegamenti possono darci davvero delle grandi opportunità, e mi auguro che in tutto questo i giovani ricercatori e le ricercatrici possano trovare più opportunità che non in passato.
Ringraziamo Patrizia Toia per essere stata con noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a voi.